Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sempre puntualissimi qua per parlare di tecnologia e innovazione con voi. Buongiorno anche a Marco Boscolo.
Buongiorno, buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici pronti anche oggi per il nostro tuffo nel digitale.
Settimana scorsa abbiamo iniziato parlando di ritorno al futuro, quello che è già stato realizzato, quello che no, ecco. L'argomento di oggi in realtà sembra un po' un film di fantascienza. Io prendo il telefono, lo metto su un cartello in un paese straniero e il mio smartphone in realtà mi fa vedere lo stesso cartello ma tradotto in italiano, fantastico.
Tradotto in italiano e tra l'altro mantenendo, questa è una delle caratteristiche dell'applicazione di cui stiamo parlando, che è Google Traduttore, mantenendo le stesse caratteristiche grafiche. Quindi se voi avete un bel cartello su sfondo blu con un tipo di font ben riconoscibile, manterrà lo stesso tipo di font e lo stesso sfondo blu del cartello originale.
E se invece cambia font, chissà che cose strane che vengono fuori.
Questo dobbiamo chiederlo a Google.
Eh sì, insomma, il concetto è che in realtà si sono stati fatti dei passi da gigante nel mondo della traduzione online, è vero, insomma, è diverso la traduzione di un essere umano rispetto a quella digitale, però pian piano, passetti piccoli, si migliora.
Si migliora, conoscete sicuramente, se avete avuto qualche dubbio su come tradurre in italiano una parola dall'inglese o una frase, il servizio che Google già da un po' di tempo mette a disposizione sul web, che è appunto quello di Google Traduttore. La novità di queste settimane è che l'applicazione per mobile, quindi per cellulare, per smartphone e anche per tablet, permette di utilizzare la videocamera integrata nel nostro terminale, nel nostro smartphone, per inquadrare la frase che vogliamo tradurre, e questa ci apparirà direttamente sullo schermo del nostro smartphone, direttamente tradotta nella lingua che abbiamo selezionato.
Diciamo, ci sono lingue più vantaggiose di altre, insomma, stiamo parlando di un'applicazione che per il momento funziona da alcune lingue all'inglese, quindi noi possiamo tradurre dall'italiano all'inglese, oppure dall'inglese al francese, al tedesco, all'italiano, al portoghese, al russo, allo spagnolo, viceversa. Però se vogliamo tradurre dall'italiano al portoghese, dobbiamo tradurre dall'italiano all'inglese e poi dall'inglese al portoghese, un po' contorta come.
Sì, con quell'effetto di lost in translation tra questi vari passaggi che non garantisce l'accuratezza del risultato. C'è un'altra novità che vogliamo segnalarvi però, perché non è ancora effettivamente attiva come invece è Google Traduttore, però anche Skype si sta operando per poter permettere di tradurre in tempo reale le conversazioni via Skype. Quindi io potrei parlare con Damiana in tedesco e Damiana potrebbe tranquillamente parlare con me in italiano e ognuno sentirebbe la conversazione nella lingua che ha scelto.
Questa cosa è una cosa comune, io sto già pensando all'applicazione nel mondo del giornalismo, ovviamente, no? Chiamo i numeri a caso nelle Filippine mentre sta succedendo qualcosa, tanto poi c'è Skype che mi traduce, no?
Tanto poi c'è Skype che traduce. Immaginate di non avere più la barriera linguistica, per esempio nel campo del giornalismo, come diceva Damiana, per fare le interviste, ma anche la possibilità di contattare persone al di fuori della vostra lingua per qualsiasi contatto di lavoro anche, e quindi poter effettuare anche una chiamata di questo tipo, per esempio tra un'azienda e i clienti che stanno all'estero. Quindi questo era qualcosa di veramente futuribile, però ricordiamo non è ancora effettivamente attivo.
Non è ancora attivo, però insomma, se lo fosse davvero, altro che ritorno al futuro, lì le comunicazioni via schermo, ricordiamo questi schermoni giganti, veniva fatta dall'inglese all'inglese, cioè lui viene licenziato in inglese, non ce n'è, c'è anche il fax tra l'altro, che è una cosa che è stata persa, ma lì la comunicazione è anche via fax. No,
beh, adesso... è stata persa se tu non lavori con la pubblica amministrazione, perché in Italia se devi andare dei documenti ufficiali, insomma, sì, c'è la PEC, la posta certificata elettronica, però insomma il
fax, se gliela stampi è meglio. E allora a questo punto io farei un piccolo stacco, perché andiamo invece a parlare con chi nel settore ci lavora e ci può anche dare qualche aggiornamento su quelli che sono appunto questi nuovi passi avanti. Dicevamo, le piattaforme per le traduzioni sono molte, è ovvio che in questo momento a fare da la parte del gigante c'è Google, però ci sono diverse aziende che in realtà in qualche modo o stanno lavorando con Google o comunque stanno presentando delle alternative. Una di queste è Translated e noi abbiamo il telefono Alessandro Cattelan, il direttore operativo dell'operazione. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di tutto, che cosa fa Translate e come si svolge il vostro lavoro? Di cosa vi occupate?
Translated è una società di traduzione. Facciamo traduzioni per circa 50.000 clienti, piccole e medie imprese, ma anche grandi corporation americane. Una di queste è proprio Google, che citava all'inizio. Per cui facciamo traduzioni molto specifiche. Translated non è una società di traduzione tradizionale, ma sviluppa tecnologie, quindi ci siamo integrati in molti dei servizi di Google. Ad esempio è possibile tradurre i sottotitoli dei video di YouTube con noi, oppure le applicazioni di Android, oppure ancora le campagne AdWords. Assieme a questo facciamo anche lavoro di traduzione più tradizionale per le istituzioni europee, per grandi industrie farmaceutiche.
Ecco,
forniamo servizi di traduzione.
Ecco, Caterina, questi servizi di traduzione che voi fornite, la traduzione per esempio dei sottotitoli di YouTube che lei citava, avviene lato umano o lato macchina?
Diciamo quasi in buona parte lato umano, vale a dire, i nostri servizi sono servizi di traduzione professionale, impieghiamo migliaia di traduttori professionisti ogni anno. Con noi sono registrati circa 110.000 traduttori, che è il 33% di tutti i traduttori professionisti al mondo. E forniamo quindi traduzioni professionali. Tuttavia la tecnologia per noi è fondamentale, quindi noi utilizziamo la tecnologia per, ad esempio, riutilizzare contenuto tradotto in passato. Abbiamo creato un database di frasi già tradotte dai nostri traduttori professionisti o da altri nel mondo in passato e contiene circa 10 miliardi di parole, e che noi possiamo riutilizzare per quello che ci piace dire, non tradurre mai la stessa frase due volte. Vale a dire, se una frase o una porzione di frase è già stata tradotta in passato, noi ce l'abbiamo nel database, la forniamo come suggerimento ai nostri traduttori, che possono quindi migliorarla, ma non devono riscriverla da capo.
Quindi praticamente c'è una piattaforma alla quale chi traduce per voi accede e ha a disposizione anche questo strumento, se ben capisco.
Esattamente, abbiamo sviluppato un software, si chiama Matecat.com, abbiamo sviluppato grazie a un finanziamento della Commissione Europea e ora praticamente funge da piattaforma in cui i nostri traduttori professionisti possono andare a fare il loro lavoro collegandosi a delle fonti di informazione. Una di queste è appunto il nostro database, si chiama MyMemory. Un'altra è anche la traduzione automatica. Noi apprezziamo molto le traduzioni automatiche come strumento per aiutare i traduttori, non per sostituirli. Vale a dire, renderli più veloci, renderli più produttivi, farli concentrare sulle cose più difficili che solo il cervello umano può risolvere al momento.
È un grosso lavoro di crowdsourcing, cioè in realtà appunto ci sono diverse menti che contribuiscono ad un unico progetto per poi avere il riscontro per diverse persone, diversi traduttori.
Sì, vorrei però chiarire una cosa. Il database che contiene tutte queste traduzioni, se vogliamo, può essere visto come un'opera di crowdsourcing, nel senso che contiene contributi da migliaia di traduttori, da siti web, da grandi aziende che hanno messo a disposizione questi contenuti già tradotti. E, d'altro canto, invece, il lavoro, il servizio che offriamo ai nostri clienti non è in crowdsourcing, ma è fatto da professionisti selezionati, quindi c'è una certa differenza a livello di qualità e a livello di selezione, è un pochino diverso, ecco.
Accennavamo in apertura del programma il lancio che sta per fare Google della traduzione per immagini. Come cambia anche il vostro lavoro?
Ma secondo me tutte queste tecnologie di Google, ma anche di altre grandi aziende, di fatto aprono una nuova opportunità, vale a dire vanno a risolvere parte dei problemi che vogliamo risolvere anche noi, cioè noi siamo nell'industria della traduzione perché vogliamo abbattere le barriere linguistiche e Google con le sue tecnologie ci aiuta in questo senso. D'altra parte non è in grado di tradurre con la stessa qualità di un traduttore umano, no? E quindi genera opportunità di traduzione in settori che prima venivano, che non venivano utilizzati. Ora, quello di Google Translate con le immagini è un giochetto che esiste dal 2012, in realtà adesso l'hanno reso molto più efficiente, no? Non c'è più bisogno di una connessione dati, quindi quando si è all'estero è molto comodo. Ma tecnologie simili esistono anche per altri fornitori, ad esempio Microsoft ha lanciato Skype Translate per le traduzioni in tempo reale delle conversazioni in chat, anche video chat, e molti sistemi simili, ma tutte queste tecnologie vanno anche a creare nuovi mercati per l'industria della traduzione. Vi faccio un esempio semplice, la traduzione telefonica, quindi l'interpretariato direbbero tramite telefono, era un mercato che fino al 2005 valeva poco più di 200 milioni. Ora, con l'avvento di tecnologie che favoriscono la comunicazione, lo stesso mercato oggi vale quasi 2 miliardi e mezzo di dollari. Quindi tutte queste tecnologie di fatto ci stanno aprendo nuove opportunità ed è molto interessante seguirle. Noi collaboriamo strettamente con Google proprio perché vogliamo essere sempre sul pezzo con questi nuovi rilasci.
Grazie mille Alessandro Cattelan, direttore operativo delle operazioni Translate, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata.
E dicevamo appunto Translate, tra l'altro il nostro ospite si trovava a Bruxelles proprio per un workshop della Commissione Europea, insomma è stato molto chiaro, si aprono nuovi mercati, le persone comunicano di più e soprattutto comunicano di più anche a grandi distanze, questo è un dato di fatto.
Sì, e per essere precisi la conversazione era in cinese ma voi l'avete sentita in italiano, in realtà grazie agli sputenti mezzi di Radio Città del Capo.
Ovviamente non era così, ma in futuro promettiamo che davvero appena sarà possibile troverete delle grandi cose anche qua in onda.
Noi guardiamo al futuro, come pensa te, che siamo proiettati nel futuro attraverso la tecnologia e l'innovazione, quindi chissà che in futuro appunto non potremo fare una trasmissione da Bologna che viene trasmessa in tutte le lingue del mondo contemporaneamente.
Altro che popolare network, stiamo già pensando a mondo network.
Sì, assolutamente.
E insomma Marco, a questo punto un altro piccolo stacco io ti propongo, a questo punto cambiamo genere, prima abbiamo ascoltato Angry Birds, andiamo con Tetris.
Sì, rimaniamo in ambito di videogiochi direi, quindi sì, Tetris va benissimo.
E recuperiamo il nostro prossimo ospite.
We'll be right back.
E siamo qui, siamo tornati e parliamo di traduzioni mentre il microfono mi sta cadendo addosso, ma è un problema.
Ma è una posizione sempre più scomoda.
Ma è un dettaglio sempre più difficile. Tra un po' mi metterò a testa in giù per trasmettere dalle studi di Radio Città del Capo di Bologna, ma sopravviveremo e soprattutto continueremo a guardare nel futuro attraverso le nostre interviste.
Marco, a proposito di futuro, no? E di nuove tecnologie, non ho ancora avvisato i nostri ascoltatori che in realtà l'SMS questa mattina non funziona, quindi il 348-7649-289 potete usarlo solo con WhatsApp. Giuro che non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere, ma per stamattina è così, quindi però potete sempre utilizzare i social network, Facebook, la pagina di Radio Città del Capo, il Twitter di Pensatech per comunicare con noi questa mattina ancora di più del solito. La mail funziona benissimo invece, diretta@radiocittadelcapo.it.
Insomma, l'SMS è un po' come il fax, no? Sta scomparendo, via.
Si auto scompare da solo, però.
E dopo aver parlato, invece, torniamo a parlare di traduzione, dopo aver parlato con Alessandro Cattelan di Translated, che si occupa di servizi di traduzione attraverso anche la tecnologia, parliamo invece con qualcuno che il traduttore lo ha fatto anche, insomma, alla vecchia maniera, diciamo così, tra virgolette. Lui si chiama Luigi Civalli, è un traduttore freelance. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per Adelphi che per Einaudi, quindi grandi case editrici italiane, traducendo soprattutto saggistica. Buongiorno Luigi.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, insomma, la prima domanda che ci viene da farti, proprio mettendo in considerazione la tua esperienza sul campo, è: ma da quando, un po' di anni fa, si è affacciato Google Translate, si sono affacciate i servizi di traduzione automatica, come è cambiato il vostro lavoro di traduttori?
Il mio è cambiato per nulla, nel senso che io non utilizzo software di traduzione automatica. Li ho provati, ma ho notato che mi facevano sostanzialmente perdere tempo, quindi non è che non li uso per pregiudizi con questa tecnologia, ma noto che, pur essendo migliorati enormemente negli ultimi anni, nel senso che non fa, a volte capita di trovare delle frasi tradotte correttamente, però per motivi molto profondi, dovuti a vari fattori, sono ancora molto distanti dall'offrire un servizio accettabile per chi come me traduce libri. Certo è che tutto quello che sta attorno alla tecnologia moderna ha facilitato il mio compito, il compito di chi lavora in generale nel settore editoriale, nel settore della la produzione culturale, l'ha facilitato enormemente.
Certo che io, al di là della traduzione del libro in maniera automatica, diciamo così, attraverso, sì, un software, però comunque la possibilità di accedere a grandi banche dati di informazione sicuramente è stato un aiuto.
Ah, è sensazionale. Io racconto sempre questo aneddoto che sembra provenire dall'Ottocento. In realtà io ho cominciato a lavorare nell'editoria nel 1992, stiamo parlando appunto di 100 anni fa, e passavo le giornate in biblioteca, ma le giornate letteralmente sepolto fra libri, perché ovviamente quando si traduce un saggio bisogna fare delle ricerche bibliografiche, bisogna controllare citazioni, ci sono semplicemente delle cose che non si sa, che si ignorano, perché appunto non possiamo sapere tutto, e quindi si passavano le giornate letteralmente sepolte in biblioteca. Oggi la stessa cosa avviene in pochi secondi, scomodamente seduti a casa propria. Questo è molto banale da dirlo, ma ripeto, stiamo parlando del 92, non del 1850, e la vita di chi, come me, faceva questo lavoro era radicalmente diversa, tragicamente diversa anche sotto alcuni punti di vista.
Ecco, ma questa facilità di raccogliere informazioni ha significato anche un aumento della velocità della traduzione, o è una illusione che la tecnologia ci abbia aiutato in questo senso?
No, non è affatto un'illusione, è decisamente più veloce. Ripeto, il riferimento di alcune informazioni che sono essenziali nel lavoro del traduttore quando traduce soprattutto saggistica, appunto l'accelerazione del lavoro ha fatto sì che alla fine si riesca a tradurre in meno tempo, questo è indubbio. Io oggi ci metto meno tempo rispetto a un tempo, proprio perché ho accesso a una serie di dati con grande facilità. Banalmente, un servizio come l'OPAC, cioè come la possibilità di consultare tutte le biblioteche italiane online con dei cataloghi, appunto con database, con dei cataloghi online, taglia i tempi in modo drastico.
Ecco.
I software di traduzione invece sono tutta un'altra cosa, e su quelli siamo ancora molto lontani dal aver cambiato il nostro lavoro in modo veramente radicale.
Ecco, un ascoltatore ci scrive proprio attraverso WhatsApp al nostro numero di SMS, che è 348-7649-289, e appunto è un po' spaventato. Dice.
Sì, mette le mani avanti, dice: non voglio fare l'iperidentitario fascista, ma questa cosa delle traduzioni affidate alle macchine un po' mi spaventa. La lingua è il principale mezzo di veicolazione della cultura che l'ha partorita. Pur vedendoci tutte le opportunità del caso, questa cosa un po' mi spaventa. Ci sono delle ragioni anche in questa posizione?
Io non dico spaventato, no, io non sono spaventato dall'idea che un tempo una macchina, per qualche anno una macchina potrebbe sostituirmi. Lo trovo molto molto improbabile, proprio perché appunto una lingua non è soltanto fatta di sintassi, di strutture, ma una lingua è anche fatta dei parlanti e della cultura in cui si situa. Molto banalmente, quando io traduco non devo soltanto riscrivere una frase da una lingua all'altra, ma devo in molti casi magari rivedere una metafora, cambiare riferimenti culturali. Se si parla di baseball, in stadi di fisica si fanno sempre gli esempi con le palline, con le palle da baseball, palle da baseball che in Italia nessuno sa come sono fatte, quindi devo parlare di palline da tennis. È un esempio molto banale, ce ne sono anche di più profondi ovviamente, ma tradurre non è soltanto mutare le strutture da una lingua all'altra, è molto spesso mutare anche i riferimenti culturali. Questo le macchine sono ancora molto lontane dal farlo. Oggi sono diciamo che riescono a riprodurre le strutture sintattiche da una lingua all'altra molto spesso abbastanza, diciamo in modo sufficiente, non abbastanza da giustificare un uso massiccio di questi software da parte di chi come me traduce dei libri. Però per traduzioni di servizio, per altri tipi di traduzioni possono essere un aiuto, ecco. Io quindi non mi spaventerei del futuro, dire che le macchine ci sostituiranno, perché a meno di rivoluzioni che oggi sono abbastanza poco prevedibili, siamo ancora molto lontano da una completa sostituzione del lavoro dell'uomo con una macchina.
Ecco, ma un altro aspetto, Luigi Civalleri, è anche quello del contesto in cui si situa una frase, una parola. Faccio un esempio tratto dalla filosofia classica del Novecento, con Ludwig Wittgenstein, che diceva: se io dico mattone e sono un muratore, vuol dire passami il mattone, per esempio.
Sì,
se
sì.
Io invece ti sto dicendo: caro amico, questo libro è un mattone, mattone è la stessa parola che probabilmente la macchina tradurrà con la stessa parola nell'altra lingua, però ha un significato completamente diverso. Forse manca la capacità ai software di anche interpretare il contesto all'interno del quale un atto linguistico viene esercitato.
Questo hai citato un classicissimo esempio. È vero, stanno migliorando anche in questo senso. Ci sono non Google Translate, ma software a pagamento molto più sofisticati, cominciano già a avere degli alberi di ricerca semantica molto sofisticati, ancora fa, prendo delle belle cantonate. Ti faccio un esempio che mi sono imbattuto di recente in un dialogo. A un certo punto c'è una frase inglese che è "it's crazy", e in questo contesto si traduce a una follia, una pazzia, perché era la reazione a una proposta, e un software anche sofisticato traduce invece "è pazzo", che è ineccepibile dal punto di vista formale, ma sbagliato. Non è una questione di sbagliata interpretazione, è proprio una traduzione sbagliata, proprio perché non ha ancora raggiunto quella capacità di capire il contesto in cui si situa questa frase. Questo è un esempio proprio che mi è capitato sotto mano pochi giorni fa.
D'altronde si parla di traduttori e interpreti, quindi insomma c'è proprio tutta la questione delle macchine, se hanno il senso dell'umorismo o no. Insomma, mi sembra di semplificare, però è così, insomma, ci vuole un po' di spirito.
Sull'interpretazione siamo ancora lontanissimi. Il famoso pesce Babele, quello che in un famoso racconto di fantascienza ci si infilava nelle orecchie per imparare istantaneamente a parlare un'altra lingua, è ancora molto molto distante. L'interpretazione simultanea, dico, quella che appunto fanno ad esempio al Parlamento Europeo, per fare gli intenderci, è ancora un compito che ai software sfugge completamente. La traduzione, quella appunto di Google Translate, in alcuni casi, in traduzione di servizio invece, possiamo dire che già si riesce a fare in modo, diciamo, sufficiente, via, appena sufficiente.
Ecco, appena sufficiente, insomma, abbiamo ancora speranza che l'umanesimo, l'umanità rimanga ancora saldamente al controllo della traduzione.
Io spero ancora per qualche anno, altrimenti mi devo trovare.
Se non altro per dar da lavoro a Luigi Civalleri. Grazie mille Luigi Civalleri per essere rimasto con noi, ricordiamo traduttore, grazie suoi lavori per Adelphi e Inaudi, grazie mille per essere rimasto con noi.
E sì, insomma, questo è i panorami che ci apre il futuro nel mondo delle traduzioni. Sì, decisamente, insomma, sono dei giochi con cui vorremmo giocare molto presto, pur sapendo che davvero ormai sembra un po' il test di Turing, no?
Sì.
Cioè, la macchina non così facilmente riesce a farsi passare per un essere umano.
Però comunque noi rimarremo a monitorare che cosa succede nel mondo della traduzione automatica, anche software di Google, di Skype e altro, perché comunque è un aspetto dell'innovazione che comunque produce nuova conoscenza, nuove possibilità, e quindi comunque ci interessa da vedere che cosa succederà nel futuro.
E allora scriveteci @pensatech con il CH su Twitter e noi ci risentiamo settimana prossima, sempre con nuovi argomenti, sempre più innovativi. Ciao!
Ciao!